Capitolo 15. Quante volte invidiavo i mujichi per la loro ignoranza e perché non sapevano né leggere né scrivere. Da quei principi della fede, da cui per me derivavano chiaramente dei non sensi, per loro non derivava nulla di sbagliato, essi potevano accettarli e insieme potevano credere nella verità, in quella verità in cui credevo anch'io. Soltanto che per me, sventurato, era chiaro che la verità era intessuta mediante fili sottilissimi con la menzogna e che io, sotto quella forma, non potevo accettarla. Così vissi per 3 anni circa, e in un primo tempo, quando io, come un catecumeno, solo a poco mi accostavo alla verità e, guidato soltanto dall'istinto, andavo laddove mi sembrava che vi fosse più luce, tali contrasti mi colpivano meno. Quando non capivo qualcosa mi dicevo: sono colpevole, sono cattivo. Ma quanto più cominciavo a penetrare quelle verità che andavo studiando, quanto più esse diventavano il fondamento della mia vita, tanto più pesanti ed evidenti divennero quei contrasti e tanto più netta si faceva la linea divisoria fra quello che non capivo perché ero incapace di capire e quello che non si poteva capire se non mentendo a se stessi. Nonostante questi dubbi e queste sofferenze, mi attenevo ancora all'ortodossia. Ma ecco apparire i problemi della vita che bisognava risolvere, e a questo punto la soluzione di tali problemi proposta dalla Chiesa, soluzione che era contraria ai fondamenti stessi della fede di cui vivevo, mi costrinse definitivamente a rinunciare alla possibilità di un rapporto con l'ortodossia. Quei problemi riguardavano in primo luogo l'atteggiamento della Chiesa ortodossa nei confronti delle altre Chiese, del cattolicesimo e dei cosiddetti scismatici. A quel tempo, in conseguenza del mio interesse per la fede, io mi ero avvicinato ai credenti di varie confessioni, cattolici, protestanti, vecchi credenti, molokani e altri, e tra loro incontravo molte persone moralmente elevate e di sincera fede. Io desideravo essere fratello di queste persone e invece quella dottrina che mi aveva promesso di unire tutti in un'unica fede e in un unico amore, quella dottrina stessa per bocca dei suoi migliori rappresentanti mi diceva che quelle erano tutte persone che si trovavano immerse nella menzogna e che ciò che dava loro la forza di vivere era la tentazione del diavolo e che noi soli eravamo in possesso dell'unica verità possibile. Ed io vidi che tutti quelli che non professavano la nostra fede, gli ortodossi li consideravano eretici, proprio così come i cattolici e gli altri consideravano l'ortodossia un'eresia. Io vidi che verso tutti quelli che non professavano la loro fede con quei simboli esteriori e con quelle parole con cui la professavano gli ortodossi, questi ultimi, anche se cercavano di nasconderlo, avevano, come era inevitabile, un atteggiamento ostile. Prima di tutto perché l'affermazione che tu sei nel falso ed io nel vero è quanto di più crudele un uomo possa dire a un altro uomo, e in secondo luogo, perché un uomo che ama i propri figli e fratelli non può non comportarsi con ostilità nei confronti di persone che vogliono convertire i suoi figli e fratelli ad una falsa fede. E tale ostilità va rafforzandosi nella misura in cui aumenta la conoscenza della dottrina della fede. E a me, che la verità la ponevo nell'unione mediante l'amore, involontariamente saltava agli occhi che era la stessa dottrina della fede a distruggere ciò che essa avrebbe dovuto produrre. Questo scandalo è a tal punto evidente, a tal punto per noi persone colte che abbiamo vissuto in paesi dove si professano fedi diverse e che abbiamo visto la reazione di rigetto sprezzante, incrollabile e sicura di sé che al cattolico nei confronti dell'ortodosso e del protestante, o che all'ortodosso nei confronti del cattolico e del protestante, o che al protestante nei confronti di entrambi, e l'analogo atteggiamento di un vecchio credente, di un Pascoviez, di uno shaker e di tutte le altre religioni che l'evidenza stessa di tale scandalo in un primo momento lascia perplessi. Uno dice a se stesso: ma non può essere che le cose siano così semplici e che tuttavia gli uomini non si siano accorti che se due affermazioni si negano a vicenda, allora né nell'una né nell'altra può esserci quell'unica verità che la fede deve essere. C'era qualcosa che non andava. Doveva esserci una spiegazione ed io pensavo che la spiegazione c'era e mi misi a cercarla e leggevo tutto quel che potevo a tal proposito e consultavo tutti quelli che potevo. E non ricevevo nessuna spiegazione se non quella per cui gli Ussari di Sumi ritengono che il primo reggimento del mondo sia quello degli Ussari di Sumi, mentre gli Ulani Gialli ritengono che il primo reggimento del mondo sia quello degli Ulani Gialli. Personalità ecclesiastiche di tutte le diverse confessioni, i loro migliori rappresentanti non mi hanno detto nient'altro che questo, che erano convinti di essere essi stessi nella verità e che gli altri erano nell'errore e che tutto quello che potevano fare era di pregare per loro. Andai dagli archimandriti, dai metropoliti, dagli starzi, dagli scimnichi e li interrogai, ma nessuno di loro fece il minimo tentativo di spiegarmi cosa fosse questo scandalo. Uno solo di loro mi spiegò tutto, ma me lo spiegò in modo tale che io non chiesi più nulla a nessuno. Io gli dicevo che per ogni non credente che si volge verso la fede, e questo atteggiamento mentale contraddistingue tutta la nostra giovane generazione, il problema che si presenta per primo è questo: perché la verità non è nel luteranesimo, non è nel cattolicesimo, bensì nell'ortodossia? Glielo insegnano al ginnasio ed egli non può ignorare, come invece lo ignora il mujik, che esattamente allo stesso modo sia il protestantesimo sia il cattolicesimo affermano che la propria fede è l'unica vera. Le prove storiche che ogni confessione deforma a modo suo non sono sufficienti. Non è possibile, dicevo io, intendere la dottrina in modo più alto, così che per l'altezza della fede scompaiano le differenze, così come scompaiono per chi crede veramente. Non è possibile andare oltre su quella strada su cui stiamo andando con i vecchi credenti. Essi sostenevano che la croce, l'alleluia e il giro intorno all'altare per noi erano diversi. Noi abbiamo detto: voi credete nel simbolo niceno, nei sette sacramenti, e anche noi crediamo. Su via, atteniamoci a questo e per il resto fate come volete. Ci siamo riuniti con loro perché abbiamo posto quello che nella fede è essenziale al di sopra di quello che non è essenziale. Ed ora non si potrebbe dire ai cattolici: voi credete in questo e questo che è l'essenziale, e quanto al figlioque e al papa, fate come volete. Non si potrebbe dire la stessa cosa anche ai protestanti riunendoci con loro nell'essenziale? Il mio interlocutore era d'accordo con la mia idea. Ma mi disse che cedimenti di tal fatta avrebbero provocato biasimo contro il potere ecclesiastico, come se esso si fosse allontanato dalla fede degli avi e avrebbero provocato uno scisma, mentre la vocazione del potere ecclesiastico era quella di salvaguardare in tutta la sua purezza la fede ortodossa greco-russa che gli era stata tramandata dagli avi. Capii tutto. Io cerco la fede, la forza della vita, ed essi cercano il modo migliore per ottemperare di fronte agli uomini a certi impegni umani. E quando ottemperano a questi impegni umani, essi lo fanno in quanto uomini. Essi hanno un bel dire della propria compassione per i fratelli smarriti, delle preghiere innalzate per loro al trono dell'Altissimo. Per ottemperare gli impegni umani è necessaria la violenza, ed essa sempre è stata, è e sarà adoperata. Se due fedi, Ritengono di essere ciascuna nella verità, mentre l'altra è nell'errore. Ciascuna di esse, desiderando attrarre i fratelli verso la verità, propaganderà la propria dottrina. E se una falsa dottrina verrà predicata ai figli inesperti della Chiesa che si trova nella verità, questa Chiesa non può non bruciare il libro, non può non estromettere la persona che voglia tentare i suoi figli. Che fare del sectante il quale arde del fuoco di una fede che secondo l'ortodossia è falsa e il quale induce in tentazione i figli della Chiesa nella cosa più importante della vita, e cioè nella fede? Che fare di lui? Come non tagliargli la testa o non imprigionarlo? Sotto Alexei Mikhailovich si mandava al rogo, cioè veniva inflitto quello che, a quei tempi, era considerato il massimo della pena. Anche al tempo nostro viene applicato il massimo della pena, che è la cella di isolamento. Ed io rivolsi la mia attenzione a ciò che si fa in nome della professione di fede e inorridii e rinnegai ormai quasi del tutto l'ortodossia. Una seconda questione in cui la Chiesa aveva a che fare con i problemi della vita era quella della guerra e della pena di morte. In quel mentre in Russia c'era la guerra e i russi, in nome dell'amore cristiano, cominciarono ad uccidere i loro fratelli. Non pensare a questo non era possibile, non vedere che l'omicidio era un male contrario ai primi fondamenti stessi di ogni fede non era possibile. E intanto nelle chiese si pregava per il successo delle nostre armi e i maestri della fede consideravano quell'omicidio come qualcosa che derivava dalla fede. E non soltanto tali uccisioni in guerra, ma durante i disordini verificatisi dopo la guerra, io ho visto dei membri della chiesa, dei suoi maestri, dei monaci, degli scimnichi, che approvavano l'uccisione di giovani sviati e abbandonati a se stessi. Ed io rivolsi la mia attenzione a tutto quello che veniva fatto dagli uomini che professavano il cristianesimo e inorridii.